www.containerradio.it.
Carissimi amici, ben ritrovati sempre qui a Container Radio, nello spazio dedicato al nostro programma Io Resto Container Radio, e questa sera abbiamo veramente l'onore di una cara persona, figlio dell'indimenticabile signor Renzo Stevanato da Venezia. Ricordiamo che era presidente dell'Associazione Culturale Internazionale Mario del Monaco di Venezia e anche alunno del grande artista tenore Mario del Monaco, e quindi abbiamo l'onore di avere qui con noi Ferruccio Stevanato. Benvenuto Ferruccio.
Ti ringrazio naturalmente per il discorso dell'onore, l'onore è mio che finalmente vi risento dopo tantissimo tempo, e per me è sempre un piacere parlare con voi.
È un piacere averti qui Ferruccio stasera, e io ti ho invitato perché ti sto seguendo da un po' su Facebook e mi piace un sacco quello che stai raccontando sulle leggende di Venezia. È veramente, devo dire che sei bravissimo a raccontare, quindi tra poco ti chiederemo proprio di questa cosa. Ma partiamo un po' raccontando un po' di te, Ferruccio. Veneziano doc, sei imprenditore, e insomma ti volevo chiedere, giusto per cominciare, com'è avere oggi un'attività a Venezia, e com'è in particolare in questo momento vivere e lavorare a Venezia in tempo di Covid?
Allora, innanzitutto naturalmente stiamo vivendo una cosa irreale che non ci è mai successo. Io gestisco un'agenzia immobiliare da 35 anni e negli anni passati potevi un attimo capire cosa che avveniva nel futuro, diciamo nei 2, 3, 4 anni che avverranno. Oggi è una situazione così insolita che noi andiamo a lavorare non sapendo che cosa che succede domani. Ti faccio solo un piccolo esempio: danno per certo che il 65% delle attività commerciali adiacenti alla piazza San Marco saranno chiuse entro la fine di quest'anno. Uno dirà, ok, si sa che stiamo attraversando un brutto periodo, ma se teniamo presente che la maggior parte delle attività commerciali adiacenti a San Marco sono tutti negozi di marca, quindi non è il piccolo artigiano che vive di giorno in giorno, i negozi di marca sono negozi che aziende che vedono in là, vedono il futuro, e se loro decidono di chiudere si prospetta che anche nel futuro sarà un piccolo disastro per Venezia.
Quindi insomma sì, un futuro che non si prevede molto bello, diciamo, da questo punto di vista.
Diciamo che il problema è che naturalmente, a differenza delle altre città d'Italia, città come Venezia, Roma, Firenze, di città d'arte, che vive solo e unicamente oramai di turismo, non essendoci la materia prima, certo, è finita. Tieni presente che oggi parlavo con i gondolieri già da oggi possono chiudere fino a marzo. Stiamo parlando di un'attività a Venezia che naturalmente fa girare, perché quando le persone devono capire che uno che ha un'attività a Venezia non ha solo quell'attività, perché il gondoliere naturalmente ti dà il servizio, dopo il gondoliere naturalmente lui ti spende da un'altra parte, quello spende da un'altra parte, certo, e si interrompe praticamente tutta una catena. E tra le altre cose il comune deve pensare anche di intervenire su una situazione di questo genere, perché naturalmente cosa rischiamo? Rischiamo che adesso tutti i negozi chiudono e prossimo anno naturalmente arriveranno investitori di bassa qualità. Quindi invece di dare nei prossimi anni Venezia un lustro, di avere, io non faccio discriminazioni con nessuno, cioè tutti hanno il diritto di viaggiare a questo mondo, certo, però sappiamo benissimo che quello che ti spende un euro non ti fa mandare avanti un'attività dove un negozio fa 15.000 euro al mese di affitto. Però se il comune non mette dei limiti già adesso per le prossime aperture, il prossimo anno ci troveremo una città che è invasa da cinesi, Bangla e altre etnie. Ripeto, non faccio discriminazione e non sono razzista, però naturalmente un conto è vedere un negozio di una determinata marca, un conto è vedere un negozio che vendono le cose un euro.
Certo.
Sta cambiando un po' l'economia veneziana.
Come persone abbiamo visto filmati, insomma, che vedevano Venezia qualche mese fa completamente vuota, e adesso come sta andando, Ferruccio?
Allora, diciamo che dopo Covid naturalmente estate, bel tempo, la gente ha dimenticato per un attimo il virus, ha ricominciato a viaggiare, quindi abbiamo avuto turismo, però naturalmente abbiamo avuto un turismo molto italiano, abbiamo avuto anche un turismo un po' straniero, però diciamo che la massa che negli ultimi anni è rappresentata dal francese, dal spagnolo, dall'inglese, ultimamente sta arrivando anche l'americano, e poi lasciamo perdere una città come Venezia che naturalmente vive di cinesi. Niente, è stato un crollo totale. Tu tieni solo presente che nel nostro, a livello immobiliare, quest'anno penso il sottoscritto avrà un 70% in meno rispetto al 2019, e non è poco.
Decisamente no, direi.
Non è poco.
È una brutta...
Quindi diciamo che Venezia, se non ci sono gli aiuti che tutti quanti sperano di avere, sono i classici aiuti che possono arrivare dal governo, però sappiamo benissimo che naturalmente, e lo vediamo tutti in televisione, che sono solo parole, penso che molte attività economiche a Venezia saranno costrette entro la fine di quest'anno, se non prima, perché già parliamo che adesso nella prima settimana di novembre un buon 60% degli hotel a Venezia chiuderanno. Chi chiude per riaprire a marzo, chi chiude per non riaprire più.
È proprio una brutta notizia questa che ci stai dicendo. Però,
ma sai, d'altronde non sappiamo quello che succederà, ed è finché naturalmente non scopriranno questo benedetto virus che farà. Sai, poi città come la nostra, è inutile che noi vediamo che l'Italia sta andando bene. Sì, sta andando bene rispetto agli altri paesi europei, ma parliamo ormai, cioè, il problema di noi che cos'è? Che ognuno ormai non è più come una volta, è brutto dirlo, però una volta si guardava l'Italia,
sì.
Ora ognuno deve guardare il proprio orticello. Sono sincero, io sono italiano, però guardo Venezia. Venezia naturalmente, anche se potrebbe avere zero contagi, però nel resto dell'Europa sono pieni di virus, siamo destinati lo stesso a far la fame. Quindi anche se noi andiamo bene nei prossimi mesi, però nel resto dell'Europa e del mondo continuano ad andare male, vuol dire che naturalmente avremo un 2021 uguale al 2020. Ma questo lo sappiamo già, perché si dà di per certo che a Venezia ripartiremo nel marzo del 2022. Questo lo sappiamo già. Quindi il prossimo anno sarà un altro anno di transito.
Sì. Purtroppo
sì,
comunque...
non è un bellissimo scenario, lo so.
Infatti, però dai, restiamo un po', se si può dire, positivi, come dicevamo anche prima.
Dai, alla fine è brutto dirlo, non è che ci siano molte strade, perché non è che tu devi mettere non vado a lavorare e faccio un'altra cosa, intanto quella cosa non puoi farla perché non c'è.
No.
Quindi ti dico, tieni presente che io ho in Facebook un gruppo che ho costituito 10 anni fa, che oggi raggruppa 60.000, non parlo di 1.000, parlo 60.000 iscritti di persone che cercano lavoro. È una cosa che faccio per il sociale, perché mi va di aiutare persone riuscendo in qualcosa che non paghi soldi, perché naturalmente Facebook è una, per chi la sa usare, è una piattaforma bestiale, e diciamo che in 10 anni ho dato da lavorare quasi a 5.000-6.000 persone a livello gratuito. Ma negli ultimi mesi si sta aumentando, vuol dire che naturalmente il lavoro comincia a scarseggiare.
Sì.
Però non c'è l'alternativa, bisogna continuare a vivere e sperare che le cose cambino.
Ah sì, esatto. Comunque complimenti per quello che stai facendo, anche per quello che c'è di questo gruppo su Facebook. E adesso, Ferruccio, parliamo un po' anche di cose, diciamo, un po' più leggere, quindi dei tuoi filmati sulle leggende veneziane. E quindi io ti volevo chiedere come nasce la tua passione per la storia di Venezia.
Perché naturalmente, per un semplice motivo, sarà anche per un discorso che adesso è brutto dirlo. Allora, col discorso del Covid è esplodito il turismo, però hai rivisto il veneziano. Adesso cammini per strada, e mentre prima gli amici non li vedevi mai, non li vedevi proprio perché c'era troppa confusione, turismo, ora diciamo a Venezia è abitata da veneziani. Quindi mi è venuta un po' così l'idea di far ricordare a molti veneziani che ormai hanno dimenticato quali sono le nostre tradizioni e quali sono un po' le nostre leggende, che poi non c'è niente di bello di una leggenda che è un po' sul vero, sull'irreale, sul sogno. Quindi siccome io vivo sognando, un po' come faceva mio padre, che era un grandissimo sognatore, mi è venuto in mente così, visto che ho letto nel passato abbastanza racconti di queste leggende che torno a ripetere, vere o non vere, però al sottoscritto piacciono, e ho visto che naturalmente ogni volta che pubblico una cosa di questo genere, che poi ho appena iniziato perché ne ho pubblicate 3-4, vedo che naturalmente il riscontro non è poco, e vedo che molte persone mi chiedono di continuare a raccontarle. Non so quante ce ne siano ancora, finché ce ne sono io le racconto.
Bene, e c'è qualche leggenda, Ferruccio, che ti affascina di più? Magari ce la puoi anche raccontare?
No, guarda, la leggenda che mi affascina di più è la prima che io avevo raccontato su Facebook, perché, ma per un semplice motivo, perché è proprio a 10 metri da dove io sono nato, e tutte le volte che io passavo per questo sottoportico mi guardavo sempre questo cuore di pietra rosso e mi chiedevo sempre chi è che l'aveva fatto, finché ho scoperto che naturalmente era tratto da una leggenda di questo pescatore che un giorno, naturalmente si chiamava Orio, che un giorno trovò incagliato nella propria rete una sirena. Questa sirena aveva un maleficio e naturalmente per togliere questo maleficio dovevano sposarsi. Si sono sposati, hanno avuto dei figli, però ahimè questa sirena praticamente, questa ragazza è morta. Lui, tornando a casa la sera, trovava sempre praticamente l'appartamento bello, pulito, e non riusciva a capire, una volta, due volte, tre volte, un giorno quando è tornato a casa la sera ha trovato un serpente in mezzo alla stanza, preso un po' dalla paura, dall'ira, perché c'erano i bambini, uccise questo serpente, ma alla fine non era nient'altro che naturalmente la sirena che si trasformava in serpente per poter stare vicino alla famiglia. E allora i veneziani, il ricordo un po' di questo amore triste ma diciamo infinito, hanno scolpito questo cuore di pietra nel sottoportico e dicono che chi va assieme a toccarlo in teoria dovrebbe avere un amore eterno per sempre.
Ma bellissima, bellissima questa storia, come le altre leggende veneziane che racconti sul tuo canale, devo dire. E poi molto bello non solo il modo che hai di raccontarle, Ferruccio, ma anche poi anche con gli altri filmati che fai su Venezia, veramente ci porti in quegli scorci che magari da semplici turisti di solito non si fanno, quindi le calle nascoste, insomma quei luoghi particolari che di solito non si vedono di Venezia.
Ma guarda, ho visto l'altro giorno quando ho pubblicato una di queste leggende che mia madre abita praticamente a 50 metri da questo posto, mi ha detto: ma davvero? Porta sfortuna a passare sopra quella pietra, ci passo tutti i giorni. Ho detto sì, ma perché è una pietra rossa che era stata messa a suo tempo per fermare la peste a Venezia nel 1600. E naturalmente mi ricordo, noi quando eravamo piccolini che andavamo a scuola, ci giravi attorno, perché chi passava sopra la pietra sicuramente veniva interrogato. E per cui è una pietra che porta sfortuna. Però ti dico, poche persone sanno il significato di queste cose. Io spero, diciamo, soprattutto più che agli anziani, che molti lo sanno, spero che ci sia qualche giovane che spesso a Venezia non sanno nemmeno dove è situato un sestiere, una chiesa. E siccome Venezia, a differenza di qualsiasi altra città al mondo, la cosa più bella qual è? Che ogni metro che tu fai, basta che tu giri la testa o a destra o a sinistra, vedi qualcosa di stupendo, sì. Mentre nelle altre città tu lo devi cercare, a Venezia basta solo camminare.
È vero, è una città veramente tra le più belle al mondo, assolutamente.
E sì, una città, io ci sono nato,
per me è la più bella al mondo. Per me è la più bella al mondo, però dico, dai, Venezia, per esempio anche adesso, ti alzavi questa mattina, era piena di nebbia, ma è bello anche questo. E anche ti dico, nella sua tragica situazione che è quella dell'acqua alta, è brutto dirlo, ma Venezia è bella vederla anche con l'acqua alta, anche se è un disastro inumane per la città, però è bella vederla praticamente in ogni stagione del suo anno.
È vero. E proprio parlando di acqua alta, Ferruccio, volevo entrare anche in tema Mose. Adesso abbiamo visto, insomma, lo hanno attivato per delle prove, abbiamo visto che funziona, quindi insomma si sta un po', tra virgolette, almeno da questo punto di vista, salvando Venezia, possiamo dire.
Allora, tu tieni presente che il 12 novembre dello scorso anno il sottoscritto, naturalmente, era alle 7 di sera, siccome naturalmente noi ormai capiamo quando arriva l'acqua alta, senti naturalmente caldo, perché senti caldo fuori, la temperatura è alta, naturalmente senti quel vento che ti arriva addosso, vedi l'acqua mossa, capisci che naturalmente arriva qualcosa di brutto. E ero seduto in ristorante di fronte alla mia agenzia immobiliare alle 7:30, perché ho detto qua questa sera io mi fermo per vedere cosa succede. E naturalmente noi abbiamo un'applicazione che costantemente ti dà l'altezza delle maree, e dava 1,30 m, ma da 1,30 m nel giro di 10 minuti era diventato 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, è arrivato 1,90 m. Ah, sì. Io ho fatto una telefonata a delle persone che conosco e mi hanno detto: attenzione, danno 2,15 m, cioè 2,15 m vuol dire Venezia distrutta. Tieni presente che io avevo l'acqua in agenzia, ho un altro appartamentino di mia proprietà, avevo acqua anche là dentro, ho dovuto soccorrere uno dei due e lasciare l'altro che affondasse. Per cui ti dico, l'altro anno ho avuto danni, danni, danni. Adesso è arrivato questo Mose. Una struttura che naturalmente è costata un'infinità di soldi, ma un'infinità di soldi. Quando a suo tempo, 20-25 anni fa, adesso direi una bugia di la data esatta, avevano presentato dei progetti, naturalmente, siccome siamo in Italia, hanno scelto quello che costava di più, perché se costava poco, nessuno ci speculava sopra, costando tanto si poteva mangiarci, perché c'erano dei progetti, se non sbaglio, fatti dall'Olanda o da quei paesi lì, che naturalmente erano molto più semplici, ma sicuramente finivano prima e costavano molto, ma molto, ma molto meno. Hanno adesso fatto il Mose in fretta e furia alla chiusura, perché non l'hanno mai attivato, perché nessuno aveva il coraggio di attivare una struttura di questo genere, perché se fosse stato un fallimento, naturalmente qualsiasi amministrazione comunale sarebbe caduta. Allora hanno protratto, però dopo quello che è successo il 12 novembre scorso anno, dovevano dare praticamente, accelerare il tutto, e l'hanno fatto. L'abbiamo messo in funzione, e mettono in funzione. Ogni volta costa 300.000 euro, parliamo 300.000 euro ogni volta per metterlo in funzione, per questo che molti veneziani non capiscono e si lamentano: non puoi metterlo adesso ogni giorno in funzione, devi metterlo solo quando ci sono maree eccezionali. Certo. Anche perché è stato studiato perché non venga messo in funzione troppe volte, si rompe. Parliamoci chiaro, si rompe una struttura che doveva essere già pronta 20 anni fa, è già tutta rugginita, fatta praticamente sulla sabbia, si muove andando su e giù. Io sono contento perché, guarda, quando c'è stato 20 giorni fa che è arrivata praticamente l'acqua a 1,30 m, 1,35 m, e già tu sai che naturalmente non cammini per Venezia, trovare praticamente la città asciutta è stata una sensazione veramente unica, veramente unica. Vedere che l'acqua era bassa, che non entrava, è stato qualcosa di bello. Però devi pregare, perché se l'acqua viene alta e il Mose la ferma, e una di queste paratie, che mi sembra che siano lunghe 30 metri all'una, non dovesse alzarsi o dovesse rompersi, ti entra dentro un tsunami. Ma ti entra dentro una acqua alta con una velocità molto, ma molto più forte di quella che è normale, vuol dire che Venezia viene distrutta. Speriamo che tutto vada bene.
Ah, speriamo di no, infatti stavo dicendo, speriamo che vada tutto bene, che continui a funzionare il Mose. E adesso volevo con te, Ferruccio, parlare di tuo papà Renzo. E quindi ti chiedevo, sì, se ti fa piacere, appunto,
certo, ci
puoi fare il tuo personale ricordo di tuo papà.
Sai, allora, io di mio padre ho un ricordo che è una cosa incredibile. Allora, tieni presente che mio padre, quello che ho sempre, naturalmente, come posso dire, guarda, a volte non trovo neanche le parole quando parlo con lui perché ero molto attaccato. quello che invidiavo, quello che stimavo di mio padre, è che era una fonte di idee, che era una cosa pazzesca, ma una cosa pazzesca. Lui inventava associazioni, inventava spettacoli, inventava questo, inventava quello, cioè è dal nulla, e dal nulla, perché mio padre, se non è nel suo, posso dire che ci è riuscito, perché per tanti anni ha portato avanti determinati tipi, diciamo, di festival, di musica, di qua, di là, però diciamo che a sfondare, come avrebbe potuto farlo, per cui diciamo fare le classiche trasmissioni come potrebbe essere Sanremo o l'Arena di Verona o altre cose, mio padre non ha mai accettato di farlo, per non arrivare mai a dei compromessi con determinate persone, perché sappiamo benissimo che se entrano determinate persone in un determinato gioco, tu devi farti da parte, ma vuol dire snaturare praticamente tutto quello che era il tuo sogno, le tue fantasie. Siccome mio padre credeva molto, diciamo, in quello che faceva, aveva sempre paura che naturalmente, chiamiamolo, il suo giocattolo venisse rotto. Però lui, per me, è stato nel suo piccolo un genio di fare le cose senza avere praticamente nulla, senza avere soldi, perché parliamoci chiaro, lui riusciva a allestire naturalmente di spettacoli, riusciva a fare praticamente dei festival di musica, servendosi dell'aiuto, combinando con il comune, parlando con questo, parlando con quello. E tieni presente che i primi festival che organizzava mio padre di Leone d'Oro, ricevavamo a casa qualcosa come 4.000-5.000, diciamo, iscrizioni. Ma anche là, lui, io non ho mai voluto, ero al di fuori e aiutavo mio padre, ma non ho mai voluto aiutarlo naturalmente nell'interno al 100%, per un semplice motivo, perché io sono molto commerciale, mentre mio padre di commerciale era zero. Lui, grandissimo cantante lirico, grandissimo organizzatore, grandissima persona, grandissimo umano, ma commerciale zero. Io sono più commerciale. Tu tieni presente, se ogni persona, che naturalmente parliamo di anni 90, perché io sono del 67, quindi già quando avevo 17-18 anni, 16 anni, mio padre organizzava spettacoli. Ad allora, quando, che mi ricordo, arrivavano 4.000-5.000 iscrizioni. Se tu solo facevi dei contratti dove che naturalmente vincolavi questi cantanti a naturalmente con determinati contratti ad agire per te, mio padre sarebbe diventato, non dico miliardario, di più. Ma a lui non gli è mai interessato questo, gli interessava solo la musica e che le persone riuscissero nelle loro imprese.
Certo. E anche la meritocrazia, mi ricordo, scusa se ti ho interrotto, diceva sempre, parlava della meritocrazia, sì. Anche l'ultimo anno, cos'era, 2017 se non erro, a Padova, parlava sempre appunto della musica, aveva un amore, cioè, eccezionale per la musica, e parlava appunto dei giovani che partecipavano, che ci vuole la meritocrazia, quindi... devo dire che noi abbiamo avuto l'onore di conoscerlo, io lo conosco dal 2005 quando partecipai al Festival della Gondola d'Oro, e veramente manca, cioè manca a tutti, manca di sicuro a Venezia, a voi in primis, e manca anche a tutti noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerlo. Era una persona fantastica, manca tanto veramente.
Allora sai, una volta, è brutto dirlo, una volta tu uscivi di casa e organizzavi, avevi le persone che credevano naturalmente nel tuo progetto, ti aiutavano, quindi il branco di amici diventava praticamente un'associazione che credeva e potevi organizzare. E ti dico, se io vado a pensare, diciamo, a tutte le opere che mio padre ha fatto a Venezia, ai festival di musica, alle operette, al Festival del Leone d'Oro, del Gondolino d'Oro, al praticamente c'era dopo il Gran Galà, praticamente di sportivi, il Gran Galà della musica, cioè lui ha fatto tantissime cose a Venezia. Il problema è che dopo pian piano sono arrivati determinati politici che abbiamo tutt'oggi, che naturalmente loro sono imprenditori e non ti hanno permesso di non fare più nulla. Quindi naturalmente mio padre, che naturalmente agiva una mentalità che poteva essere quella di una volta, dove si poteva organizzare le cose, tra virgolette, in famiglia, però a livello italiano, si sono praticamente bloccate tutte le strade, per cui diciamo un po' il suo sogno negli ultimi anni non era più, che non poteva farlo, non era più realizzabile. Non era più realizzabile perché naturalmente il mondo è cambiato e oggi o se partecipe di determinati discorsi anche politici, altrimenti viene tagliato fuori. Però ripeto, lui era un cantante, credeva in quello che faceva e sognava praticamente tutto un suo palcoscenico.
E avete, Ferruccio, preso anche in considerazione magari te con tuo fratello di continuare quello che era appunto la sua opera nel far scoprire in modo meritocratico i talenti con la Gondola d'Oro, che appunto non
allora,
mi
guarda, io vedi, allora mio fratello ha una cooperativa di gondolieri, mio fratello è un cantante, naturalmente fa concerti fuori, lui canta in gondola, tutte queste cose qua, io vendo case. Noi abbiamo l'idea di fare un qualcosa perché io sogno di continuare quello che ha fatto mio padre, però ci vogliono persone che credono nei progetti. Io sono stanco, come si suol dire, di qua da qua, sono stanco di persone che dicono sì, facciamo qua, facciamo là, e dopo vogliono che tu fai e vogliono sfruttarti te, vogliono sfruttarti Venezia, vogliono sfruttarti praticamente la sede, vogliono sfruttarti determinate cose. O le persone vengono da me, dico, io ripeto, sono più commerciale, o le persone vengono da me e mi dicono ok, ci sediamo e facciamo questo e siamo tutti partecipi praticamente della stessa operazione, altrimenti con tutto rispetto non ne vale la pena. Tieni presente che il Leone d'Oro è stato portato via mentre mio padre era in ospedale, qualcuno, che non posso far nomi perché ci manca altro che prendo anche denunce, qualcuno è andato naturalmente, siccome il marchio ha una sua durata, è andato a registrare nuovamente il marchio, però l'ha registrato a nome suo. Quindi diciamo che io mi sono trovato che per esempio il Leone d'Oro naturalmente era una cosa che io ci tenevo e volevo continuare, mentre mio padre era in ospedale, quando naturalmente è mancato, dopo io sono andato naturalmente a vedere tutta la documentazione, non era più diventato di suo possesso e sono sicuro che nemmeno mio padre lo sapeva, perché ripeto, lui era in ospedale. Però questa
e
è
non
un'altra
potete...
storia.
Adesso magari... io non sono competente in queste cose, ma non potete
farlo. Tutto puoi fare. Tutto puoi fare, però vedi, manca sempre la materia principale in tutto, manca praticamente la persona che può testimoniare determinate cose, che era solo mio padre. Quindi io posso basarmi su dei fatti, posso basarmi su quello che diceva mio padre, però non ho naturalmente della documentazione che può attestare un determinato coso. D'altronde questa persona l'ha fatta, se l'è registrata, era scaduta. Ripeto, era scaduta, quindi naturalmente nel momento che una cosa scade, un altro può appropriarsene, perché siamo in Italia. Naturalmente penso che mio padre gli avesse detto gentilmente vai a registrarla, visto che te ne intendi, sempre a nome mio o a nome di chi per esso che gestiva il discorso del Leone d'Oro, ma no, a nome di questa persona. Però ripeto, sai, dopo qua in Italia inizi una causa, va avanti 10-15 anni e la fai se naturalmente hai uno scopo, se lo scopo non c'è vuol dire solo farsi del male.
Ah sì, purtroppo.
E io voglio naturalmente, quello che io desidero fare prossimamente è quello perlomeno di organizzare sicuramente un concerto, organizzare un qualcosa quando finirà questo naturalmente discorso del Covid e altro, naturalmente in memoria di mio padre, e poter continuare anche nel futuro. Non so se fare festival, non so se fare un qualsiasi cosa, ma naturalmente vorrei che il nome di mio padre fosse ricordato e non dimenticato.
Ecco, qui Ferruccio, devo dire, hai detto una cosa bellissima, perché tutti noi che abbiamo avuto l'onore di conoscere il grande Renzo Stevanato, eravamo lì che ci stavamo chiedendo proprio se ci sarà l'opportunità di ricordarlo con una serata, e quindi ci ha dato una bella anticipazione. Speriamo che passi questo virus e che questa serata si possa fare presto.
Guarda, era in progetto di farla già in questo 2020, perché dico sinceramente, se io decido di fare una cosa, scusa la parola, non voglio, io sono un po' mio padre, quando decidiamo di fare una cosa la facciamo,
certo.
E non c'è nulla che ci ferma. Avevamo deciso di farla proprio nel 2020, perché avevo già preso alcuni contatti, volevo parlare anche con un musicista che mio padre, mi parlava sempre di lei, e c'è anche, se non sbaglio, il nome non mi ricordo perché io ho una memoria uguale a zero, un compositore si chiama lui, e che naturalmente anche di questo personaggio qui mio padre mi parlava sempre, cioè, ho alcuni nomi che mio padre mi accennava che avrei voluto contattare e naturalmente mettere in piedi un qualcosa e dare soprattutto, io ho la fortuna di vivere, ripeto, forse nella città che è più amata al mondo, quindi fare un qualcosa a Venezia, organizzare a Venezia o qualsiasi cosa, solo con la parola Venezia porta lustro a qualsiasi tipo di manifestazione, ed è questo che io vorrei fare, però per far questo naturalmente devo avere un aiuto di chi è competente. Io vendo case, ho seguito mio padre per 40 anni, però ripeto, io vendo case e devo avere, diciamo, la compartecipazione di chi si intende nel ramo musicale, chi si intende in questo, e penso che quando c'è una, diciamo, un gruppo di 4 persone, 5 persone, ci sono anche amiche tra di loro, penso che qualcosa di buono può venire fuori.
Ah sì, è proprio vero.
Come diceva solo mio padre, se vuoi che le cose si realizzino, ci devi credere.
Eh sì.
Quindi prima o poi sono sicuro che ci incontreremo, prima o poi sono sicuro che organizzeremo qualcosa di bello.
Certo, ma noi ve lo auguriamo veramente, che specialmente in ricordo suo, che era una persona grandiosa, e che riusciate a organizzare appunto una serata riportando i personaggi di cui tuo papà ti parlava, e appunto di organizzare questa bella serata in suo ricordo, come dicevi poc'anzi, che il suo nome venga ricordato, perché ha fatto tanto per Venezia e per e tanti artisti giovani che si sono susseguiti durante i vari festival della Gondola d'Oro, eccetera. Veramente, io ve lo auguro con tutto il cuore che voi possiate organizzare questo.
Vabbè, tu hai detto io ve lo auguro, io invece dico ce lo auguriamo.
Ce lo auguriamo,
perché
ok.
Spero naturalmente di avere anche la vostra compartecipazione.
Noi ci saremo.
Per quanti assieme fare un qualcosa di bello.
Volentieri, sarebbe un grande onore per me. Grazie, grazie mille, Ferruccio.
Altrettanto.
Grazie.
Bene, stai praticamente siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata.
Okay.
Ferruccio, io ti ringrazio perché insomma ci siamo un po' dilungati, ma è stato veramente bello, una bella chiacchierata, anche perché era un bel po' che non ci si sentiva, quindi è bello, insomma, anche è stato bello poi anche ricordare tuo papà, perché
mi ha messo piacere. Guarda, è una cosa che mi piace, perché una delle cose che mi è particolarmente, diciamo, colpito quando è mancato mio padre 3 anni fa è il susseguirsi, diciamo, delle persone che mi hanno scritto, e credimi, per me non sapevo nemmeno chi fossero queste persone, perché mio padre, sono sincero, molte me ne accennava, molte me ne parlava, però alcune proprio non avevo mai sentito l'esistenza. E quello che mi ha colpito è che queste persone mi dicevano che mio padre le aveva aiutate, in un modo o nell'altro le aveva aiutate, e per me si è aperto un altro mondo, perché naturalmente mi sono detto, ma se mio padre ha aiutato queste persone che non me ne ha mai parlato, figurati quante cose altre può aver fatto. E per me, quando una persona mi dice, come adesso anche Cristian diceva, che conosciuto, è stata contenta di conoscere mio padre, cose di questo genere, non può nient'altro che rendermi felice.
Certo. No, infatti, veramente, è un bellissimo ricordo, Ferruccio.
Questo mi fa molto piacere. Spero che quanto prima ci vediamo. Intanto vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di parlare con voi, perché per me, è come dico sempre, è come una bellissima chiacchierata in famiglia.
Sì, con molto, veramente anche per noi è stato un vero onore risentirti, averti qua ai nostri microfoni di Container Radio. Speriamo di poterci rivedere e non appena sparirà questo maledetto coronavirus.
Sì.
Speriamo presto che trovino, dicono da quello che ho letto sui vari quotidiani in internet, che sono alle fasi ultimali per la scoperta di questi vaccini, però dopo passa del tempo, perché bisogna vedere
la prima
varie,
cosa che faremo. Siete miei ospiti a Venezia, almeno un pranzo, una cena, voi due siete sicuramente miei ospiti, quindi
grazie.
Speriamo che questo virus finisca presto, così vi posso vedere.
Grazie, veramente con molto piacere, grazie mille per l'invito, un caro saluto a tutta la tua splendida famiglia, la mamma,
grazie.
A tuo fratello, e vi auguriamo ogni tipo di bene. E qua, come consuetudine, appunto il nostro intervistato per alcuni secondi diventa anche lui speaker di Container Radio, diciamo, e quindi vorrei che se puoi lasciare un saluto ai nostri amici ascoltatori di Container Radio, e poi se ti fa piacere, Ferruccio, mi piacerebbe dopo questa intervista mandare in onda un brano, un mio brano inedito, che non è più inedito ma è edito, che si intitola Questa sono io, con il quale ho partecipato nel 2005 al Festival della Gondola d'Oro, se ti fa piacere.
Mi fa immenso piacere, no piacere, mi fa immenso piacere, e naturalmente do un saluto ai radioascoltatori di Container Radio, e vi dico solo di ascoltare queste persone qui, perché loro sono veramente delle persone genuine, e finché esiste la genuinità in queste cose qua, state pur sempre sicuri che c'è la sincerità. Un saluto grande e spero di vedervi presto.
Grazie Ferruccio.
Grazie.
Un abbraccio.
Un abbraccio. A presto.
Ciao. A presto. Ciao.
Grazie. Ciao.
www.containerradio.it